Non fate della casa del Padre mio un mercato. Gesù, appena arrivato a Gerusalemme, rimane colpito da quella presenza massiccia di mercanti sotto le volte del porticato che circonda il Tempio di Gerusalemme. Erano lì per necessità del culto, vendevano gli animali che servivano per i sacrifici, erano parte integrante del Tempio di Gerusalemme, erano la fonte del guadagno della casta sacerdotale, facevano parte della struttura religiosa. E Gesù, appena arrivato dalla Galilea, entra nel Tempio e compie un gesto plateale, scacciando con una frusta tutti quei venditori, buttando all'aria le bancarelle dove c'erano i cambiamonete, quelli che dovevano fare il cambio fra la moneta romana e quella ufficiale del Tempio. E poi di nuovo, quando era stata fatta la transazione, passare dalle monete ufficiali del Tempio a quelle romane. E nel cambio c'era il guadagno. Gesù butta all'aria tutto questo, compie un gesto provocatorio. Gli dicono: ma chi ti credi di essere? Che segno fai? Cioè, quale credibilità hai per poter chiamare casa di tuo padre il Tempio? Sei appena arrivato, sei uno di fuori, ma chi credi di essere? Gesù qualifica il Tempio la casa di suo padre. Pretende di essere il figlio. Pretende di conoscere bene come stanno le cose e come devono andare le cose. Pretende di conoscere perché effettivamente conosce. Noi gli crediamo. Noi diamo fiducia a Gesù e riconosciamo che Lui ha l'autorità per correggere ciò che è storto e ci insegna a superare l'idea religiosa del mercato. Il problema della religiosità come un mercato l'abbiamo anche noi. Ma non sono le candele o i giornali che si possono comprare in una chiesa a fare il mercato. Il mercato è la mentalità delle persone che si rivolgono al Signore, proponendo di dargli qualche cosa per avere qualche cosa in cambio. L'idea di mercato ce l'abbiamo dentro. E la religione istintiva è proprio di tipo commerciale, dare a Dio qualcosa per ottenere qualcosa in cambio, fare delle azioni per essere ripagati. Questa è un'idea di mercato, non è l'idea dell'amore, cioè della relazione gratuita, libera, generosa. Se l'amore si paga, non è amore, è prostituzione. L'amore autentico è gratuito, è libero. Non chiede niente in cambio, se è amore vero. E noi, di fronte a Gesù Cristo, vogliamo nutrire questa relazione di amore autentico. Riconosciamo in Lui un amore grande. Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il Figlio. Lo abbiamo meditato domenica scorsa. Il Figlio ha tanto amato il mondo da consegnare se stesso. Noi abbiamo accolto questo amore grande. E come si può rispondere ad un amore grande se non con un amore grande? ci chiede in cambio solo un atteggiamento di affetto, gesti di amore, di fiducia, di abbandono. L'Apostolo Paolo ci ha dato una sintesi splendida di religiosità naturali contrapposte alla autentica fede in Gesù Cristo. I giudei chiedono segni, i greci cercano sapienza. Divide sinteticamente il mondo in due gruppi, giudei e greci, due stili religiosi. I giudei vogliono vedere dei segni, e difatti proprio nel Vangelo hanno chiesto a Gesù: quale segno compi per poter fare queste cose? Dietro la parola segno c'è il concetto di miracolo, c'è una religiosità che cerca miracoli, che cerca apparizioni, che vuole segni prodigiosi e si muove per andare a vedere dove ci sono delle apparizioni, dove avvengono dei miracoli. Se si diffonde la notizia che in quel paese avvengono dei miracoli, la gente accorre. Se una statua piange o un'altra suda, la gente accorre. Si organizzano pellegrinaggi per vedere i segni. Questa è una religiosità istintiva che vuol vedere qualche cosa di straordinario. Non è quella buona. I greci cercano sapienza, cercano la filosofia, cercano la spiegazione, cercano un chiarimento logico, vogliono degli argomenti, delle motivazioni, si accontentano di parole, di spiegazioni, di ragionamenti, cercano quella spiegazione più affascinante. È possibile avere una religiosità di tipo culturale, di ricerca delle questioni, di chiarire i problemi, di precisare le varie verità di fede. Non è neanche questa la strada buona. È una religiosità degli occhi, quella che vuole vedere qualcosa di straordinario. È una religiosità di testa, quello che vuole capire e spiegare. Il Signore ci propone una religiosità del cuore, dell'adesione cordiale, con l'affetto a Lui. Paolo si rende conto che sta predicando qualche cosa di nuovo, di strano, di originale. Noi, invece, annunziamo Cristo crocifisso, una persona morta, morta in un modo tragico, ma morta per amore. Noi presentiamo una persona che ha dato la vita per noi, per il grande amore che nutre nei nostri confronti. Un uomo morto sulla croce per i giudei è uno scandalo, è un inciampo, un impedimento. Dicono: non può essere il Messia, visto che è morto così. Se fosse stato il Messia, sarebbe stato glorioso, avrebbe vinto la guerra. Non sarebbe morto in modo infame. È uno scandalo la croce di Cristo per i giudei, per quelli che vogliono miracoli, per quelli che vogliono vedere cose gloriose. Per i pagani la croce di Cristo è una stoltezza, una stupidaggine, follia. Seguire un uomo morto sulla croce, siete pazzi, dicono ai cristiani, a seguire uno così. Noi annunciamo Gesù Cristo, che è la potenza di Dio e la sapienza di Dio. In quell'uomo, morto per amore, noi riconosciamo la potenza di Dio, noi riconosciamo la sapienza di Dio. Cristo crocifisso è la potenza più forte che ci sia, nella sua debolezza assoluta. E il fatto di perdere la vita a 30 anni è la sapienza di Dio, è la saggezza più grande che ci sia. Ci sconvolge, è diverso dai nostri schemi, ma certo, istintivamente non siamo d'accordo. Domenica scorsa una signora alla fine della messa, dopo che avevo parlato del grande amore di Dio che ha dato il figlio, mi ha detto semplicemente: non sono d'accordo. È da prendere sul serio. Non sono d'accordo che Dio abbia amato così tanto. E cosa vuol dire? Non ti piace? Non vuoi fare altrettanto? Ti dà fastidio? È possibile. È possibile che ti accontenti di qualche immagine di miracolo o che pretendi qualche spiegazione. E in realtà ci vuole un amore grande che solo il Signore può darci. E noi lo accogliamo convinti che Lui sia la potenza di Dio e la sapienza di Dio. È una novità, va fuori dai nostri schemi. Meno male, vuol dire che non ce lo siamo inventati noi. Ci supera, è più grande. Apriamo il cuore a questa grandezza e accogliamo questo amore. Ne abbiamo bisogno perché sciolga il ghiaccio del nostro cuore.